Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi.
Just do it. Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e mettersi in cammino per diventare veri uomini e dare pienezza al proprio essere uomini. Ben ritrovati, io sono Emanuele, oggi come potete sentire non c'è Francesco, ma c'è un altro ospite molto speciale, anzitutto un amico direi, ma anche un professionista. Benvenuto Alberto.
Grazie per avermi invitato. E un caro saluto a tutti che sono in ascolto, a tutti i folli che si stanno connettendo in questo momento.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Tu sei psicologo di professione, vuoi dire due parole su cosa fai, insomma in breve, dove operi, o dare una presentazione un po' generale di te, insomma?
Allora, io sono uno psicologo, psicoterapeuta e lavoro a Verona. Specificatamente in uno studio privato che condivido con una mia collega, e sostanzialmente lavoro con persone che scelgono di fare un proprio percorso per approfondire alcuni temi o alcune cose che stanno notando di loro stesse, e principalmente tra le persone che arrivano la maggior parte direi sono proprio uomini.
Ecco, penso che soprattutto negli ultimi anni, forse decenni, correggimi se sbaglio, penso che si è molto di più riconosciuto il valore della psicoterapia. Io lo vedo per esempio anche confrontando la generazione mia con quella dei miei genitori, ad esempio già è lampante la differenza per quanto riguarda l'apertura a intraprendere un percorso di questo genere. Forse ancora delle volte c'è una reticenza a intraprendere questi percorsi, anche perché ci si sente un po' ancora quasi un filo di vergogna quasi nel dire oddio vado dallo psicologo, sì. E spesso si nota il bisogno degli altri di andare allo psicologo, però è difficile riconoscere se stessi un problema, diciamo così, il bisogno anche di ricorrere alla psicoterapia o comunque alla psicologia, perché comunque significa riconoscere di avere qualcosa che non va. Forse le generazioni nostre sono anche un po' più aperte in questo senso, poi eventualmente correggimi se sbaglio.
Sì, è vero, cioè sicuramente la nostra generazione, comunque una generazione un po' più giovane, sicuramente è più propensa anche a chiedere aiuto in questo senso. E in generale, in questo periodo di tempo, c'è una maggiore apertura rispetto a quello che può essere la possibilità, o il contemplare perlomeno la possibilità di chiedere aiuto ad un professionista.
Penso in particolare, forse la reticenza appartiene forse ancora di più al mondo maschile, tra l'altro, poi magari approfondiremo anche questa cosa.
Sì, può essere, è vero, come idea principalmente. Può essere per vari motivi, magari dopo ne parliamo.
Esatto, approfondiamo. Magari parlo anche solo dell'esperienza mia personale, del mio approccio verso gli altri, verso il mondo. E la psicoterapia, io non sono esperto, però si dirama in diverse, oso dire filosofie, ma non so se è la parola più giusta, però comunque diversi approcci quantomeno, sì, alla terapia. E ci vuoi dire tu che tipo di approccio hai, anche a grandi linee, perché eventualmente lo ritieni valido, o come ti poni insomma in generale dal punto di vista terapeutico nei confronti dei pazienti?
Sì, allora, in breve, quello che hai detto delle diverse filosofie tendenzialmente è condivisibile, cioè non c'è una unica epistemologia, potremmo dire, rispetto...
Epistemologia?
Allora, epistemologia vuol dire che non c'è un'unica visione, okay, se vogliamo chiamarlo Weltanschauung, okay, per chi fa filosofia o comunque
è più semplice di
non c'è un'unica visione di uomo, un'unica visione del mondo, un'unica visione comunque dell'uomo, e quindi di come approcciarsi all'uomo e alle eventuali problematiche che porta, per cui si sono sviluppate nel corso del Novecento differenti teorie, quindi se vogliamo dire qualcosa che è un po' più legato all'ambito filosofico, e quindi diverse correnti di pensiero, appunto, che in alcuni momenti sono arrivate anche a litigare, se vogliamo, tra di loro, che hanno portato però a una ricchezza sicuramente, quindi a uno sviluppo ulteriore di tecniche, se vogliamo, di approccio, che partono ovviamente da una visione e quindi da un certo tipo di argomentazione o di strutturazione di quello che può essere quello che poi viene a definirsi proprio un approccio. Quindi ci sono proprio vari approcci, ecco, questo è.
Quello che tu dici, quando tu dici visione, intendi visione dell'uomo o visione della terapia? Cioè, se ho capito bene, tu intendi
tutto
che
quanto.
A partire dalla visione dell'uomo ci sono diversi approcci.
Cambia, cioè a partire dalla mia visione di uomo posso quindi avere una determinata visione di quello che può essere il problema, se vogliamo chiamarlo così, perché per alcuni potrebbe non essere considerato neanche un problema, già il problema in sé è una parola borderline, se vogliamo. Quindi proprio a partire da una propria visione che ha questo tipo di approccio, di solito cambiano strategie, metodo e quindi metodologia nell'affrontare poi la situazione.
Se cioè, riesci ad essere un po' concreto sulla tipologia del metodo,
sì,
che
qua
tu
stiamo
sposi,
parlando,
diciamo.
Hai ragione che stiamo parlando.
No, beh, è giusto partire dalle grandi linee,
esatto.
Ma anche qualche punto generale che rientra un po' nel tuo approccio, uh-huh. o comunque l'approccio che tu magari sposi prevalentemente, oppure se credi nell'utilizzo di diversi approcci, non lo so.
Sì. Allora, io parto da una visione sicuramente anche più integrale, e quindi l'approccio che io utilizzo prevede anche la possibilità di apprendere e prendere da altri metodi o da altri approcci. In generale, tornando a quella che era la tua domanda iniziale, se vogliamo, per chi magari può aver approfondito alcune cose legate alla psicologia, i primi approcci che sono sviluppati all'inizio del Novecento sono quello freudiano principalmente, e quindi che poi si è sviluppato in tutto quello che sono i filoni della psicologia dinamica cosiddetta, e l'altro filone come macro filone è quello un po' più legato al comportamentismo e poi che è divenuto cognitivo comportamentale, e che è un po' più di matrice americana, se vogliamo, e che ha dato poi questo anche scontro tra due tra virgolette paradigmi principali, ha dato poi via a tutta una serie di ulteriori approcci. E ad oggi ci sono veramente, credo, centinaia di approcci differenti. Quello a cui io mi rifaccio principalmente è l'analisi transazionale, che forse alcune volte avete anche citato
in alcune
situazioni.
Cosa significa analisi transazionale? Nel senso, per me l'approccio è stato, l'avevo conosciuta a suo tempo grazie a un libro divulgativo che mi era stato consigliato. Diciamo che la mia conoscenza è comunque superficiale, l'avevo anche letto proprio per cercare di migliorare il mio rapporto con le altre persone, quindi per trarne un insegnamento su come funzioniamo come persone e in particolare come funzioniamo come persone in rapporto agli altri. Però nell'ambito della psicoterapia in particolare, cosa significa analisi transazionale?
Allora, l'analisi transazionale analizza il comportamento e in particolare analizza proprio le transazioni. Cosa sono le transazioni? Sono
non stiamo
proprio
parlando di Bitcoin oggi.
Esattamente, non sono transazioni economiche, non c'entra nulla il bancomat o la carta di credito, ma sono proprio questi scambi che ci sono a livello relazionale tra due o più persone, e in particolare lo scambio che si tiene presente tra due persone è quello scambio dove in una relazione si possono mettere in atto diversi tipi, appunto, di transazioni. Adesso spiegarlo così a voce rischia di essere un po' complicato, anche se in realtà è molto più semplice di quello che sembra. L'analisi transazionale ha un'idea di persona come, possiamo dire, quasi tripartita, in cui c'è una parte che viene chiamata stato dell'io adulto, uno stato dell'io genitore, che è quindi un po' l'insieme di norme, di permessi che noi abbiamo ricevuto dalle nostre figure di riferimento, uno stato dell'io bambino, Quindi questi tre stati vanno a interagire con gli altri tre stati dell'io della persona che incontriamo e si vanno ad analizzare proprio questo tipo di scambi di relazioni.
Ok, hai qualche riferimento magari bibliografico sì. da riportare? Vedo che hai libri sulla scrivania, quindi se hai qualche riferimento magari per chi vuole approfondire maggiormente questo tema o l'approccio insomma in maniera specifica.
Sì, e allora l'analisi transazionale si trova sicuramente anche semplicemente in alcuni ambiti anche della formazione, spesso anche usata anche nella formazione delle aziende, e in generale uno dei testi, tra virgolette, se vogliamo testi sacri o comunque i testi di partenza, sono proprio quelli del fondatore, che è Eric Berne. Cito A che gioco giochiamo, Ciao e poi, che sono sicuramente molto divulgativi. Lui è stato anche al centro un po' di una diatriba all'interno dell'epoca in cui scrisse questi libri, siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale in America, quindi intorno agli anni 70, tra gli anni 60 e gli anni 70, e quando lui comunque pubblica questi libri viene preso un po' come a volte troppo divulgativo, sicuramente un approccio okay. molto americano, è un po' una psicologia pop, così è stata anche definita. È quello che anche a me ha colpito molto all'inizio quando mi chiedevi come mai io poi ho anche scelto di approfondire questo filone. Sicuramente un tipo di psicologia che ha un linguaggio molto semplice, molto diretto, anche molto americano in questo mm-hmm. sicuramente, e che permette alla persona che ne fruisce, quindi alla persona che fa un percorso di terapia in questa direzione, di utilizzare e di trovarsi quindi un linguaggio molto molto spendibile, molto concreto, molto chiaro e immediato.
Ok, poi magari metto anche nelle note della puntata riferimenti bibliografici in modo che qualcuno che voglia approfondire può a portata insomma anche i titoli.
Diciamo che Berno non sarebbe molto contento di come abbiamo iniziato utilizzando paroloni come epistemologia, okay. Shang, esatto. E quindi Berno in qualche modo si è contrapposto all'inizio anche a tutto il filone di Freud, tra virgolette, proprio okay. Utilizzando un linguaggio molto più semplice, molto più immediato.
Ok. Freud, penso che chi ha avuto esperienze alle superiori, perché parlo per le superiori, se a volte si studia chi fa filosofia, quindi mm-hmm. ai licei magari si fa, non me lo ricordo io onestamente bene, ma il ricordo, la parola che ci associa un po' è pipotico, quindi forse Berne poteva darmi ragione. La psicoterapia, dicevamo prima, che è uno strumento che sicuramente gli viene riconosciuto un valore più probabilmente rispetto a decenni fa e anche forse più alla portata di tutti, e specialmente le nostre generazioni sembrano essere più aperte rispetto a questo. Tu chiaramente parti cioè è il tuo lavoro, quindi parti da un punto di vista in cui chiaramente credi che sia un valore aggiunto anche per gli altri la psicoterapia. Allora partiamo così, vediamo prima quali sono i vantaggi della psicoterapia e perché e quando suggeriresti a qualcuno di intraprendere un percorso psicoterapeutico, poi magari dopo affrontiamo anche i limiti della psicoterapia in generale.
Ok, allora partiamo dalla tua domanda, dicevi quando. Mm-hmm. Sicuramente già quando una persona inizia a chiederselo, cioè che inizia ad avere un po' la pulce di dire forse ho bisogno di chiedere aiuto, io già lì direi ok, forse sta iniziando a maturare non solo l'idea ma il bisogno di. Quindi in linea di massima oggi se dovessi dare un po' una diciamo un suggerimento, è che quando qualcuno percepisce che ha bisogno di aiuto, forse è il momento in cui chiederlo. Che poi lo possa chiedere ad uno psicologo in partenza, piuttosto che a un educatore, piuttosto mm-hmm. che a un amico, piuttosto che a qualcuno, però che chieda e che inizi proprio un movimento mm-hmm. verso qualcun altro. Diciamo che in generale la psicoterapia, se vogliamo, adesso mi è venuta un po' questa immagine, è la risposta, è una delle risposte a questo bisogno di chiedere un confronto a qualcun altro.
Ok. Quindi tu dici, nel momento in cui si sente una necessità, è meglio assecondarla anzitutto con una persona prossima, diciamo, eventualmente con la psicoterapia.
Sì, ed eventualmente con la psicoterapia, che è quella, diciamo, strada che offre da parte appunto del professionista una competenza magari maggiore o comunque più finalizzata poi alla risoluzione di quel tipo di situazione. E in questo senso è utile.
Diciamo che parli, ti apri con una persona che rispetto alla quale dovresti considerarti nelle mani sicure, diciamo, anche grazie alle competenze.
Sì, chiaramente con grano salis, nel senso, cioè quando è proprio importante anche ascoltarsi, ecco, cioè la persona che chiede aiuto è importante che nei primi incontri si ascolti proprio se in quel setting, se vogliamo, cioè in quella situazione in cui è con quel professionista si sente accolto e visto, eccetera eccetera. Quindi questa cosa è proprio importante, anche ascoltarsi e capire se quel professionista risponde a quello che è il bisogno che sto portando,
se ti senti accompagnato.
Esattamente. E chiaramente quello che dicevo prima un po' del chiedere aiuto è il primo step, nel senso che quando arrivano, appunto, mi facevi la domanda sul quando è che le persone arrivano, arrivano a comprendere che da soli probabilmente non riescono a risolvere questa situazione. Per cui mi capita spesso di incontrare persone che arrivano e mi dicono: è tot anni, tot mesi, tot settimane, tot giorni, tot tempo che sto faticando su questa cosa qua, e mi rendo conto che da solo sto battendo la testa contro il muro e non ne vengo fuori e ho bisogno di aiuto. Solitamente la persona arriva a chiedere aiuto in questo senso.
Quindi per te è fondamentale che ci sia il riconoscere questo bisogno.
Chiaramente.
Quindi in realtà non è come si può dire, cioè ci sono persone che hanno problemi, non è sbagliato dire problemi evidenti, però magari possiamo avere noi intorno a noi delle persone in cui li conosciamo
delle difficoltà
rispetto alle quali potrebbe essere d'aiuto la psicoterapia, la psicologia, insomma la psicoterapia. E portare una persona a fare una scelta di questo genere è controproducente, quindi a fare una scelta di intraprendere un percorso, cioè portare una persona nel senso cioè portare una persona che non ne riconosce il bisogno è un limite.
Beh, è un limite, sicuramente lo è, e provo a tradurre un po' la tua domanda.
Sì.
Fare una parafrasi, cioè la riproporrei in questo senso. Allora, se tu sei nella figura di essere un amico, un familiare, per esempio una figura di un'altra persona che ha particolari difficoltà che sta portando, e questo portarla verso, se pensi che possa essere davvero un aiuto, può essere già un punto di partenza. Alcune volte alcune persone non arrivano di propria spontanea volontà, ma arrivano magari accompagnate da qualcuno. Questo capita soprattutto quando ci sono c'è una certa importanza anche di quello che può essere o un sintomo o una situazione di difficoltà che sta vivendo e che magari lui fatica a riconoscere e che magari gli altri invece vedono e che magari in qualche modo lo accompagnano poi ad arrivare ad una terapia. E questo è un limite iniziale, ma che si può comunque affrontare, nel senso che poi chiaramente se la persona non sceglie di fare un piccolo passo, questo è proprio importante. Per quello che è poi il mio approccio, che è analisi transazionale, è proprio importante fare un contratto, cioè che la persona che alla fine si trova qui in studio abbia un minimo di motivazione di partenza, che voglia quindi mettere in atto dei passi per attuare quello che può essere un cambiamento. E non so se ti ho risposto.
Sì, io sono stato molto generico, provo a dare un esempio che secondo me rappresenta molto questo tipo di situazione e magari anche di chi ci ascolta. Genitore di un figlio adolescente, ad esempio, diciamo statisticamente direi è molto improbabile, anche per la testa che abbiamo avuto tutti anche noi in adolescenza, è improbabile che susciti il desiderio o comunque che susciti la riconoscenza del bisogno di andare a fare un percorso in terapia. E in questo senso, quindi, tu credi che può essere comunque una modalità di aprire la strada il fatto di accompagnare il figlio ad intraprendere il percorso?
Sì, in questo caso, per esempio, quello che può fare uno psicologo è accogliere questa situazione e condividere a carte scoperte quello che sta capitando, per esempio facendo quello che per me, che sono dell'analisi transazionale, come approccio, fare un contratto a quattro mani, cioè che sia un contratto che preveda ad esempio proprio una contrattazione sia con l'adolescente in questo caso, sia con la famiglia o i genitori che lo stanno accompagnando, perché magari i genitori possono avere delle aspettative, spesso sono delle aspettative magari anche un po' utopistiche, cioè ti portano il ragazzo credendo che tu faccia la magia e lo trasformi da ranocchio in principe o così, no? E quindi che traducano, cioè che questo contratto può permettere anche di tradurre un po' le aspettative che hanno i genitori, dall'altra parte pur tenendo presente queste, contrattare anche con l'adolescente in questione che cosa lui vuole da questo percorso. E spesso questa cosa può portare anche ad un frutto, cioè che l'adolescente si rende conto, anche grazie al feedback che ha magari da un genitore, da qualcun altro esterno, che è forse opportuno iniziare questo tipo di percorso, ad esempio. Qua stiamo parlando di situazioni abbastanza limite, ovviamente, Emanuele. L'altro esempio che mi viene in mente può essere nell'ambito dell'età adulta, per esempio un marito che si accorge che la moglie, o il contrario, o il padre, insomma, sia particolarmente giù di corda o particolarmente in una situazione di difficoltà, e un po' l'accompagna a dire, accompagna questa persona a dire facciamoci aiutare, o trovare un po' il modo di farsi aiutare. Quindi anche questo può essere un primo punto, cioè un primo momento magari di accompagnamento, per poi arrivare ad un percorso individuale che fa quella persona, che sceglie a un certo punto riconoscendo la propria difficoltà e riconoscendo il proprio bisogno. Quindi può esserci questo. La maggior parte delle volte in realtà la persona arriva singolarmente, cioè arriva pensando ok, ho capito a forza di sberle in faccia che ho bisogno di aiuto. Spesso questo mi capita anche di vederlo proprio in persone, quando ti dicevo prima che dopo tot tempo arrivano, che spesso proprio nel primo incontro ti dicono guarda, già 2 anni fa qualcuno mi aveva detto, oppure ho percepito il bisogno di, ma poi me la sono cavata da solo e adesso mi ritrovo di nuovo al punto di partenza. Spesso questo è poi una cosa che si rivede un po', come se alcune situazioni che viviamo ci ricapitano un po' a ciclo, quindi quando uno trova un po' un pattern, cioè una certa ripetitività in alcuni comportamenti, che non è per forza dipendenza, ma semplicemente di trovarsi un po' sempre che cado sempre nella stessa situazione, mi ritrovo sempre nelle stesse situazioni appunto relazionali, dicevamo prima, allora uno a un certo punto chiede aiuto.
Ad esempio con dei con trovi partner che diciamo ripetono uno stesso schema.
Sì.
Ok. Prima di... andiamo prima... Abbiamo parlato dei pro della psicoterapia. E ecco, sì, prima di andare oltre su vedere i limiti, diciamo, che può avere la psicoterapia o dove non arriva, diciamo, fino a dove arriva, una domanda così al volo. Tu suggeriresti di intraprendere un percorso a chi non riconosce o non sente l'esigenza di risolvere una ferita grossa, o magari non la vede una dipendenza o cose diciamo più lampanti, se vogliamo, cose di questo genere, ma lo suggeriresti anche solo per non so come dire, inquadrare la propria storia passata o dare del nome a delle cose ricevute che magari danno dei problemi che possono essere anche più superficiali, ma un domani si possono ingigantire, non so, nelle relazioni, nel lavoro, nella propria vita personale, relazionale, non... ecco, cioè tu una cosa che consiglieresti da chi non parte da un problema grosso da risolvere, ma potrebbe cogliere l'occasione di fare un quadro, diciamo, di che punto è, da che punto si trova la sua situazione psicoeologica?
Allora, mi piace la tua domanda. Provo a tradurla così. Sì. Da un certo punto di vista, molti psicologi, ho sentito dire, dicono per esempio tutti dovrebbero fare un percorso.
Ecco.
Se è questo che hai un po' come retropensiero dietro questa domanda, io mi trovo... vorrei dare 2 spunti.
Sì.
Il primo è questo, chiaramente è un regalo che ci si fa, quindi proprio perché faccio anche questa professione, penso che comunque una persona facendo un percorso approfondisce un po' meglio alcune cose, dà un nome, come dicevi tu, ad alcune cose, comprende meglio alcuni schemi un po' cognitivi o comunque alcune cose che fanno parte un po' della propria personalità, se vogliamo chiamarla così, o comunque del proprio carattere, o comunque del proprio modo di fare, di come si infila in alcune situazioni relazionali che poi diventano scomode per lui, eccetera, eccetera, eccetera. Questo da un certo punto di vista. Dall'altro, per quella che è la mia esperienza, più è forte la motivazione, più una persona ottiene dei risultati. Okay. Questo in generale, come nello sport, prima in alcuni podcast voi avete parlato dello sport, no? Quando, e questo tocca un po' anche la domanda di prima, Emanuele, no? Cioè, quando una persona viene che è altamente motivata, solitamente ottiene dei buoni risultati anche proprio in termini di cambiamento. Quando una persona è scarsamente motivata o un po' se la sta raccontando, un po' viene perché vorrebbe che cambiasse l'altra persona o il partner, e qualche volta capita, mi è capitato di lavorare anche in un consultorio, e a volte capita che arriva, per esempio, sia l'uomo che la donna, arrivano pensando, sì, io lavoro perché in realtà vuole che cambi il partner o un'altra persona, o propria mamma o proprio papà. Cioè, io dico spesso alle persone con cui lavoro, io lavoro con te, non posso fare una magia sui tuoi familiari, su qualcun altro, ma nemmeno su di te posso fare una magia, al massimo ti posso accompagnare e sostenere. Quindi ecco, non so se ti ho risposto.
Sì, penso che sia chiaro. Però questo regalo, cioè inviteresti le persone a farlo se hanno la motivazione per farlo? Cioè è chiaro che riconoscere un problema, diciamo, serio può essere uno stimolo in più e una motivazione in più. Però se una persona va in maniera aperta, con la volontà di lavorare su se stesso, di fare luce, può essere l'occasione per farsi questo regalo, diciamo.
Sì, possiamo dire che è un investimento. Credo che, cioè, siccome la psicoterapia, tra l'altro, ha un costo che non è indifferente, secondo un po'.
Che è anche terapeutico, per certi aspetti.
Sì, che è anche terapeutico. Infatti, almeno in una parziale ricompensa, cioè un investire, quindi a livello proprio anche di denaro, in questo aiuta proprio nel cambiamento. Tendenzialmente possiamo dire che c'è quasi uno schema direttamente proporzionale, che non vuol dire che la psicoterapia deve essere iper costosa, ma se è troppo basso anche il costo, alla fine non ti metti in gioco. È come una persona che a volte va, per esempio, a fare un percorso nutrizionale. Ad un certo punto metti in atto degli schemi anche semplicemente perché sa che ha il controllo e deve pagare la professionista per fare il controllo. Oppure
Anche per le spese quotidiane uno si rende conto, se hai comprato il telefono da 1000 euro hai la tendenza magari ad essere più, averne più cura.
Se te lo regalano magari ti cade il giorno dopo. E allo stesso tempo possiamo dire anche, è un po' come l'alimentazione. Quando una persona sceglie per esempio di prendere determinate verdure in determinati posti, di non prendere cibo a caso, eccetera, sicuramente spende anche
di più.
E quel era l'esempio che facevi qualche volta anche tu, che vieni dall'agricoltura, anch'io in realtà. Però quanto vale poi, no? Nel senso che prendendo quella zucchina, prendendo quel cibo, in realtà ottieni maggiore qualità sia nell'alimentazione, che poi anche la zucchina stessa è anche più buona, perché la carne che prendi in un certo posto e la carne che prendi casualmente non hanno lo stesso sapore, non hanno lo stesso quantitativo, è come quegli hamburger che dopo si restringono e diventano una polpetta.
Sì, pieni d'acqua. Sì.
Non so se mi sono spiegato.
Sì, chiarissimo. Visto che è una cosa che qui anch'io ho riflettuto molto su di me, quindi pensavo potesse essere utile anche per gli altri. I limiti. Cioè, tu chiaramente è il tuo lavoro, però riconosci dei limiti nella psicologia e basta, diciamo così. In un certo senso qualche risposta l'hai data, nel senso che se a monte non c'è ad esempio una motivazione, la psicologia rischia di essere un po' sterile, il percorso insomma rischia di essere un po' sterile. Cioè riconosci dei punti dove la psicoterapia non può arrivare? Da un lato intendo per tutti i casi, cioè voglio dire, un limite che chiunque si approccia a un percorso terapeutico sa che ha bisogno di fare qualcosa in più, o comunque che la psicologia non basta a se stessa, e questo è un aspetto. E poi se ci sono, non so, ferite o dipendenze talmente grosse che la psicoterapia non ha, dove la psicoterapia non può arrivare in fondo.
Ok, allora è una domanda bella complicata grossa, questa.
Facciamola, però... spezziamola, allora facciamo così. Prima la questione del, cioè, per un percorso di psicoterapia standard, fino a dove può arrivare la psicoterapia e dove c'è bisogno anche di o accompagnarla o, diciamo, contornarla di altri approcci o altri fattori, diciamo, che aiutino la situazione.
Allora, anche questo provo un po' a risponderti anche un po' a caldo su quello che mi stai dicendo. La prima cosa che mi verrebbe da dire è che, dal mio punto di vista, ci sono dei limiti di base, perché la psicoterapia non è una magia. Cioè, c'è comunque un limite anche semplicemente umano del fatto che è una, è un percorso che può portare a dei risultati, non sempre porta agli stessi risultati in modo standardizzato, nel senso che ogni persona poi reagisce in modo personale, conta tantissimo quanto la persona si mette in gioco. Per cui, in questo senso, prima ti dicevo che l'analisi traslazionale, a cui io un po' mi rifaccio, lavora molto sulla responsabilità e sulla responsabilizzazione del cliente, cioè della persona che intraprende questo percorso. Cioè il take your responsibility fondamentale. Okay. Quindi questo te lo direi come prima risposta, perché è la stessa cosa come per dire, ok, se vado da un nutrizionista funziona, beh, dipende se a casa, cioè come tu lavori, ok?
Sì, forse in siamo abituati, cioè, il rischio è di pensare al psicoterapeuta come al chirurgo, no? Tu vai, ti metti un anestetico e esci fuori che hai la protesi nel ginocchio.
Esatto.
Invece è più, cioè, l'idea che io è più maieutica, non so come dire.
Esattamente, proprio maieutica, se vuoi usare questo termine, è una relazione, appunto. E nella relazione, che è una relazione comunque di cura, se vogliamo chiamarla così, capita qualcosa che il terapeuta mette in campo anche grazie alle proprie competenze, quindi utilizza delle tecniche, utilizza una metodologia, utilizza delle strategie, ha anche un proprio background e una propria competenza, certo, per mettere in campo, cioè per portare avanti quello che può essere un colloquio terapeutico. Questo è fondamentale. Ovviamente non è che non ci sia nulla da questo versante, cioè take your responsibility non è che è tutto sulle spalle tue, perché a quel punto stai a casa e cerchi da solo di risolvere il problema. È chiaro che c'è uno scambio, ma in questo scambio è importante che il 50% che tocca a te, che tocca alla persona che è di fronte, venga fatto. Quindi questo è la premessa. Con questa premessa direi che i limiti possono essere innanzitutto quello di idolatrare appunto la psicoterapia. Lo dico anche da terapeuta. Io personalmente poi sono partito che quando ero adolescente, come prima di citare anche questa fase, io odiavo gli psicologi e pensavo che la psicologia fosse fondamentalmente fuffa. Quindi io parto da questo background iniziale, e infatti mi stanno molto simpatiche le persone che arrivano e mi dicono: guarda, io non volevo venire e non so neanche se ci credo esattamente.
Neanch'io gli dicevo una volta.
Esatto, quindi questo è il punto di partenza. E davvero ancora oggi penso che ci siano dei limiti sostanziali, nel senso che non può far tutto la psicoterapia. Anche moltissimi studi ci confermano che tante cose corollarie diventano fattori di protezione. Innanzitutto le relazioni interpersonali, quindi se una persona ha amici, questo aiuta molto, ha una cerchia di persone che la supportano. Se una persona fa sport, questo aiuta moltissimo, e ci sono tutta una serie di altri fattori protettivi, tra cui anche un funzionamento, per esempio anche sul piano lavorativo o su tutta una serie di cose, vogliamo parlare anche della questione poi dell'uomo in generale. Quindi ci sono vari fattori protettivi o comunque fattori corollari che aiutano anche un percorso, o che possono essere anche step di un percorso, per cui a volte diventano anche dei feedback che io ottengo. Per esempio, so, quando vedo una persona che amplia la propria cerchia di amici, che si sperimenta in situazioni nuove, colgo che si sta muovendo, che sta attuando dei cambiamenti, no? anche in termini di autostima, eccetera. Mm-hmm. E un'altra cosa che mi capita comunque anche di toccare con mano è il tema anche un po' della spiritualità. Qui lo tocco un po',
certo,
sì. Anche con approccio anche laico, nel senso che quando si toccano alcuni temi importanti, come può essere, non so, un lutto, io noto che persone che hanno anche una spiritualità, che possa essere il buddismo, che possa essere il cristianesimo o qualsiasi altra cosa, alcune volte questa spiritualità è una risorsa. Mm-hmm. A me capita anche di lavorare, per esempio, con una tecnica specifica che è l'MDR, adesso non vorrei aprire 50 parentesi, sì, però comunque una tecnica che va a lavorare proprio per elaborare alcuni traumi, e anche secondo questo approccio una delle risorse sono proprio le risorse spirituali, perché aiutano la persona proprio ad affrontare con una visione ulteriore anche alcune situazioni particolarmente difficili. Ci sono anche appunto risorse relazionali, che è un po' quello che dicevamo prima, e poi risorse personali. Tra le risorse personali comunque io considero tantissimo la questione dello sport, perché in questo momento particolare, proprio in cui stiamo vivendo, una persona che fa attività all'aria aperta, magari, o comunque fa un'attività sportiva, sicuramente questo porta un maggior beneficio anche a tutto il proprio sistema. Mens sana, in corpore sano. Non so se ti ho risposto.
Sì, chiaro. Cioè, da un lato, diciamo che da un lato sono gli strumenti funzionali al percorso, da un lato sono strumenti funzionali al terapeuta, perché diventano dei feedback.
Sì, ecco, poi in questo senso aggiungerei una cosa, Emanuele, cioè appunto il psicologo non può fare tutto, cioè ci sono proprio anche dei confini, nel senso che ad esempio nell'ambito dei valori e della spiritualità io posso semplicemente accogliere quello che la persona mi porta, non posso andare oltre, perché questo lo può vedere semplicemente con una persona competente in materia, con la propria guida o il proprio guru, il proprio personal trainer, o chi per esso. No?
Infatti volevo proprio dire questo, cioè ci sono dei confini, da un lato che il terapeuta deve riconoscere che non può spingersi oltre,
non può oltrepassare.
Però anche adesso mi metto nei panni di chi ascolta, magari, siccome la maggior parte immagino che non sono terapeuti, ma sono eventualmente possibili intraprenditori di un percorso, è importante anche quindi mettere dei limiti allo psicologo, psicoterapeuta, nel senso che se può essere nell'ambito della spiritualità, può essere nell'ambito, non so, anche sono lo sport, mi sembra un po' più superficiale, però magari soprattutto quegli ambiti che toccano i valori importanti, quindi penso uno su tutti la spiritualità, o comunque che toccano dei valori umani anche, che però per te sono dei punti fermi, cioè immagino che sia importante non assecondare l'invito del terapeuta a andarci oltre, o tu hai un'opinione a riguardo?
No, in questo senso io riparto proprio dalla responsabilità, cioè anche a me è capitato nel mio percorso di terapia personale di ingaggiare anche questo tipo di scambio, per esempio, e anche mettere dei confini, cioè ed è quello che poi dico anche alle persone che seguo, tutte le persone che mi capita, con cui mi capita anche di parlare di alcuni temi che sono magari un po' più personali, anche molto molto intimi. Io dico sempre alla persona: se in qualcosa quello che ti sto dicendo, ti sto rimandando, non ti torna, ti rimane indigesto, ti rimane proprio qua, la prossima volta o quando senti proprio l'esigenza mi dai un feedback. Cioè è proprio importante che ci sia questo scambio alla pari, questo sì, in cui io come nella sedia del cliente o comunque dall'altra parte posso dire: guarda, in questa cosa qua mi sono sentito toccato in questo modo, oppure non mi è piaciuto questo tipo di intervento, o vorrei chiarire questa cosa qua perché non l'ho capita bene. Cioè è proprio importante che ognuno si prenda la propria responsabilità.
Beh, questa parola
fa parte anche dei limiti che mi chiedevi prima. A proposito, sì, aggiungerei una cosa: alcune volte anche alcuni percorsi di terapia raggiungono il capolinea, per cui alcune volte si percepisce proprio di essere ad un certo livello di impasse, dove non sembra di andare avanti. Quando una persona percepisce che con il proprio terapeuta non sta progredendo o ha dei dubbi, è proprio importante che lo porti, lo dica al proprio terapeuta, ne parli, perché col proprio terapeuta posso parlare anche di questo, posso parlare anche delle emozioni che mi attraversano, posso parlare del fatto che mi sento ancora incastrato, che... e quindi quello può essere anche un'occasione molto propizia per o ripartire o comprendere se c'è bisogno di qualche altro tipo di intervento. Non so se mi sono spiegato.
Sì, chiaro. E... so che in particolare nell'ambito della terapia hai approfondito, comunque ti sta a cuore anche un po' i temi legati al maschile, di cui anche noi parliamo spesso, così in maniera anche un po' generica, quali sono oggi anche nella tua esperienza le ferite più grosse che colpiscono il sesso maschile che sente la necessità di intraprendere un percorso, e se secondo te poi sono semplicemente sono anche delle manifestazioni di una cultura, insomma, in cui ci troviamo, di un impatto esterno a cui magari siamo esposti un po' tutti, non solo le persone che poi arrivano dal terapeuta.
Allora, riprendendo un po' anche quello che avete affrontato alcune volte nei podcast, io mi rilascerei un po' anche a questo. Mi viene in mente prima di tutto il fatto che tra le persone che seguo, una cosa che ricorre molto sono ad esempio la dipendenza da pornografia, che è uno dei temi, oppure alcune domande legate anche alla propria identità come uomo, in linea generale, e anche un tema legato poi a quello che un uomo, se vogliamo, questo si trova poi ad affrontare, che sono per esempio alcune situazioni relazionali particolari, alcune situazioni legate per esempio ad una separazione, dove alcune volte, almeno nella casistica, se vogliamo chiamarla così, anche è bruttissimo chiamarla così, che mi capita, di alcuni propri uomini che si trovano a subirla questa separazione, e dove non sono loro magari, non si sentono quindi le persone che hanno proposto questo tipo di situazione o di scelta, ma che si trovano più a subirla, e quindi tutto il vissuto che a volte c'è anche di sofferenza legato a questo aspetto. Magari su questo possiamo anche ritornarci, ma per fare degli esempi che oggi tra l'altro capitano anche nei rotocalchi gossip da Totti e Ilari Blasi alla coppia dei Fedez e Ferragni, sì, dove poi parte una guerra di un avvocato contro l'altro avvocato, che poi queste persone che magari sono state insieme fino al giorno prima, dal giorno dopo in poi si rimbalzano magari il figlio a mo' di pacco, comunque arrivano poi anche a situazioni anche molto dolorose e molto sanguinose. E altre volte il tema anche economico, per esempio mi è capitato tanto di accompagnare uomini che hanno fatto il 110%, parlavate del mutuo, no, in alcuni podcast, e che hanno vissuto veramente con difficoltà anche alcuni passaggi importanti o chiave in quell'iter, o poi anche situazioni lavorative che poi sono anche all'ordine del giorno, quindi non so, il rapporto col proprio capo piuttosto che il rapporto con dei subalterni o con dei colleghi, e a partire da quello poi magari una persona può diventare consapevole di come mette in atto stessi schemi o schemi simili col proprio partner, con gli amici o con chi altro, insomma. Non so se ti ho risposto.
Sì, sembra che la gran parte sono comunque cose legate alle relazioni
in generale,
oppure prima era curioso anche la questione finanziaria, no? Dicevi che molti sono... leggevo le statistiche negli Stati Uniti che molte separazioni, gran parte delle separazioni sembrano avere radice in una questione economica, che per certi aspetti secondo me è un po' triste, però chiaramente anche quella fa parte della stabilità della vita di una persona.
Marco Scarmagnani, che è un consulente di coppia qui di Verona, tra l'altro dice spesso una frase, lo cito, che dice che sì, spesso le coppie litigano per tre cose, tre S, sesso, soldi e suoceri, e credo che questa cosa qui sia abbastanza comune in genere.
Sì.
E poi al di là delle semplificazioni, quello che mi preme anche dire, perché prima... quando ho usato casistica non mi sono molto piaciuto, vorrei dire proprio che tutte le persone che ho visto, che ho incontrato fino adesso, penso siano davvero degli eroi, perché innanzitutto una persona che sceglie, come dicevi tu all'inizio, di mettersi in discussione, di sedersi su questa poltrona, di suonare questo campanello e di dire, o il campanello di chiunque altro professionista, di dire ho bisogno di aiuto, è veramente già il 50% del lavoro, cioè sta già mettendo in atto un cambiamento, che è non faccio le cose da solo, tipicamente maschile, non mi chiudo in bagno a girare da solo su me stesso pensando come risolvere quel problema, ma chiedo aiuto, quindi mi muovo verso l'esterno e chiedo un feedback. E questo è il primo passo. E davvero io penso che le persone che arrivano in terapia, tornando alla domanda iniziale di quando chiedere, sono degli eroi perché hanno il coraggio, rispetto a tutte le altre che non sono ancora entrate in un percorso di terapia, se vogliamo, adesso uso un po' questo gioco di parole, di dire mi siedo e voglio andare in fondo a questa cosa.
È bello, molto bello. Anche incoraggiante, penso, per chi è sullo stallo, non so, comunque... è uno step che richiede una dose di umiltà anche, no? Perché riconosci, devi riconoscere un limite, che specialmente noi uomini forse facciamo più fatica a riconoscere per come siamo fatti, no? Senti, una domanda così al volo, forse più dalla parte terapeuta che la parte, diciamo, mi ci metto dentro anch'io, di chi può frequentare. Si dice spesso che lo psicoterapeuta fa da specchio, no? Mm-hmm. Come sì. Possono farlo anche amici, no? Altre persone nel contesto nella vita quotidiana. Ecco, magari lo psicoterapeuta lo fa in un contesto più protetto, forse anche per le competenze, per la professionalità di un psicoterapeuta. Ma se per te, nella tua esperienza, è altrettanto vero che i pazienti fanno da specchio al terapeuta, oppure cosa pensi di questa cosa?
Bellissima questa domanda, Emanuele, mi piace proprio tanto. Penso proprio di sì, cioè che in qualche maniera, proprio per questo poi, in questo gioco di specchi, se vogliamo, il terapeuta è necessario che abbia un supervisore o che si confronti almeno ogni tanto con un altro collega esterno. Perché questo aiuta a essere sempre più puliti, come è molto importante che il terapeuta faccia un percorso personale per separare dal per separare dal proprio scantinato le cose proprie da quelle che sono di qualcun altro. E proprio per questo, in questo gioco di specchi, io posso dire nel mio percorso di aver imparato tantissimo dai miei clienti, dalle persone che mi hanno chiesto di essere accompagnate, perché ogni giorno è un'occasione di apprendimento anche di come quella persona affronta quella situazione e come alcune cose che magari lei sta portando in qualche modo possono toccare anche in parte quello che io vivo nella mia vita privata. Questo ovviamente se capita è proprio opportuno che uno lo porti eventualmente anche in supervisione, comunque che ne parli, che ne sia almeno consapevole, proprio per stabilire quello che può essere un limite, perché nella chiacchierata che c'è tra amici ci si può permettere anche di dire tra una birra e l'altra qualsiasi cosa ci passa per la testa. In un rapporto professionale è proprio importante che con le mie competenze, con le competenze del terapeuta, ci sia questo specchio, che sia il più possibile pulito, se vogliamo usare questa metafora, e non sporco, sporcato da altro, ecco. Più è pulito, più l'altra persona ne giova. Non so se mi sto spiegando.
Sì, anche forse una responsabilità di chi vuole intraprendere un percorso, forse anche quella di cogliere, di valutare anche il terapeuta, che forse...
Prima di tutto è una responsabilità del terapeuta, però, Cioè nel senso che è il terapeuta che dovrebbe essere responsabile, cioè di comprendere se può aiutare quella persona o no. Per esempio alcuni terapeuti scelgono di lavorare in alcuni ambiti e non in altri, e questo è proprio importante. Ed è responsabilità del terapeuta essere pulito il più possibile, perché altrimenti hai tra le mani la vita di una persona. Grandi poteri corrispondono grandi responsabilità.
Spider. Però che strumenti abbiamo noi per valutarlo? Prima citavi una cosa, che è quella della progressività, no? Anche nell'apertura, nel rendersi vulnerabile.
Sì, la progressività, che non vuol dire mi tengo tutto dentro, ma mi ascolto, questo sì, cioè l'ascoltarsi. non tutti i terapeuti vanno bene a tutti, ma anch'io non posso andare bene a tutti, non ho questa pretesa. Ci sono persone che magari arrivano qui la prima volta, dicono wow, mi sono sentito accolto, e a cui te lo dicono proprio, e altre persone magari per una serie di coincidenze, ma proprio una questione anche di, se vogliamo, di chimica del cervello, di impatto, magari non gli sta simpatica la mia faccia, nessun problema.
Certo, sì.
Quindi l'ascolto di sé è importantissimo.
Grazie Alberto, siccome ci aspetta una birra,
sì,
andiamo in chiusura, visto che poi anche eventualmente ci riserviamo di fare un bis più avanti. A tal proposito, se volete scriverci in merito, o anche se avete qualche cosa che avreste voluto chiedere ad Alberto, o qualche feedback insomma in merito anche a questo episodio, e potete farlo a scrivi@realmen.it. eventualmente poi giriamo anche ad Alberto se avete qualcosa da dire a riguardo.
E adesso andiamo a berci una birra
alla Peara, cioè ragazzi, stanno grande sperimentazione in quel di Verona,
un nuovo birrificio, cioè un birrificio comunque artigianale che ha proposto questa birra alla Peara. Adesso andiamo ad assaggiarla,
che in realtà la maggior parte delle persone che ascoltano non sapranno neanche cos'è la Peara, ma questo è un peccato grave di cui dovete andarvi a confessare, e eventualmente informatevi,
studiate
e poi fate un salto nelle osterie, nei ristoranti, locande di Verona, chiedete un bel lesso con la Peara. Il periodo invernale è proprio la sua, e quindi invece vi faremo sapere come gustosa il palato, come sarà la birra alla Peara. Detto questo, ci risentiamo la settimana prossima, e un saluto a tutti.
Cin cin.
Ciao.